Grazie, mi pare un'osservazione soltanto, che non è di tipo metodologico, ma dà ragione del perché seguiamo Tito in questi anni. Una grande visione di insieme, una grande chiarezza sugli obiettivi e una cosa rara dove ci sono questi due elementi, l'entrare nel dettaglio. In genere si dice che il demonio abita il dettaglio, non ha paura del demonio, ossia entra anche dentro tutta una serie che sono che è quell'atteggiamento che poi consente di avere anche elementi per trovare finalmente, o almeno per ipotizzare, perché poi non dipende da te, una exit strategy rispetto a questa cosa. Mi sembra davvero interessante, coerente. Ti ho seguito con grandissimo interesse. Chi prende la parola? Uno, due, avanti.
Mi chiamo Stefano Bufanti, volevo fare innanzitutto un ringraziamento di cuore per aver creato un sito come la voce.info, di cui sono un suo lettore che fornisce gratuitamente materiali di altissima qualità a tutti. Occuparmi di personale, seppur in un ente pubblico, mi stupisce che una proposta così chiara, semplice, che offre una serie di vantaggi facilmente comprensibili, non venga issata come una bandiera nel corso delle campagne elettorali prossime venture, ecco, francamente. E invece, una seconda domanda, ed è una sua opinione, riguardo al fatto che alcuni esperti sostengono che a fronte dell'enorme aumento dell'indebitamento pubblico dei maggiori paesi avanzati dovuto alla recente crisi, si prevede che quando verrà la ripresa, lei appunto ci anticipava che la ripresa verrà, tempi anche relativamente brevi, corriamo il rischio di un aumento brusco del tasso di inflazione dovuto al fatto che ridurre le spese è difficile per tutti i grandi paesi avanzati, aumentare le tasse è altrettanto difficile, il rischio di un'inflazione per un paese come l'Italia che ha un alto debito pubblico credo che magari comporta dei rischi da non sottovalutare. Grazie
prego.
Io volevo chiedere a Matteo Anatra di sostenibilità finanziaria dei sussidi di disoccupazione, perché da un certo punto di vista mi sembrano estremamente razionali, civili, un paese che dice che vuole avere un sistema di welfare sicuramente non deve muoversi in quella direzione lì, però Tremonti ci dice i saldi non li posso toccare. Ora a questo punto qui sicuramente avete fatto delle simulazioni o quant'altro e vorrei capire i costi comparativamente ad altre misure.
Cattaneo.
Sì, intanto vado a chiarire una cosa positiva, che un anno e mezzo fa eravamo molti di noi assai più preoccupati di quanto lo si sia adesso. Ricordo che qui, parlando così, si temevano una crisi tipo il 29, si temevano i disoccupati alla distribuzione di beni alimentari, così. Non è andato così, ecco. Non è detto che non ci siano delle recrudescenze. Uno teme per la metà dell'anno in questione, di sicuro sta aumentando la disoccupazione, che è un problema che finora si è... Però sono grosse, terribili cose, come dicevamo, per fortuna non sono accadute. Ecco, c'è una questione che a me preme sempre, non riesco mai. Cioè, io posso capire che il PIL che lei indicava, eccetera, via quegli andamenti negativi e tutte quelle robe, in particolare noi siamo cresciuti dall'80 sempre meno che altri, stiamo venendo fuori, o il futuro che ci è davanti si presuppone peggiore che altri nella crescita, cioè, però insomma noi andando in giro, almeno qui a Milano, adesso io vivo solo a Milano di storia, ma io non percepisco questa negatività rispetto ad altri. I figli adesso viaggiano un po' rispetto a... van fuori loro, girano un po' in altri paesi, ma anche loro, seppur si lamentano, qui gli stipendi sono sempre più bassi, però non è che torno a casa le mogli o a casa nostra dicendo altrove si sta molto meglio. Quando ero studente sì, ero più contento, adesso sono padre di famiglia, come per cui c'è qualcosa che ci sfugge. È ben vero che c'è l'economia sommersa, c'è la famiglia, questa grande famiglia, questa grande mucca da cui succhiano i figli, eccetera, nipote, però c'è qualcosa che ci sfugge. È ben chiaro anche che non dobbiamo solo limitarci a pensare alla quantità di telefonini per abitante per valutare un po' la situazione come propone il Tremonti, però insomma c'è il dato mio, devo dire che almeno per i primi tre dei figli, per la quarta si vedrà, ma per i primi tre, che sono per i 33 e i 28 anni, i 27 anni, non c'è stata quella difficoltà che oggi sembra essere dei numeri eccetera nell'ingresso nel mercato del lavoro. Poi sono entrati 2004, fine 2004, tutto il 2005, perché erano un po' sfasati, qualcuno ha dovuto fare dei master, delle stranezze all'estero eccetera, che hanno dato del frutto, impegnato. Qualcun altro ha fatto dei corsi universitari più lunghi, qualcun altro ha fatto più corsi, ma in sostanza io sono stato ripagato da una cosa che è bene dire, perché non è stata una cosa facile per me, padre di famiglia, neanche con la Giselda mia moglie, gestire. Sono stato ripagato da una questione che ho sempre utilizzato, io sempre dicevo loro, guardate che dovete responsabilizzare, poi vado. Dovete studiare duro, rendere conto a voi, alle vostre morose, ma a noi, ai genitori, perché non crediate che sia una vita bella quella che è la vita del dipendente in eterno del genitore. A me è andato bene, a noi, per adesso, i primi tre, per adesso. Io scherzavo con loro, come talvolta capito raramente di andare un po' in Oriente, ma proprio raramente, scherzavo con loro, quando si tornava indietro dicevo, tenete presente che o voi studiate duro, oppure io ho incontrato settimana scorsa uno che si chiama Sun Kimi, che tradotto dal coreano milanese vuol dire se non lo fate voi lo faccio io, Sun Kimi. Per noi è andata benino per i primi tre, adesso la quarta. Quindi c'è un problema, secondo me, accanto alle idee che adesso leggerò dal sito, non riuscivo a prendere note, ma c'è un problema per chi adesso è nostro figlio di 30 anni e comincia ad avere i nostri nipotini, ma che noi abbiamo affrontato male. Il problema era togliere la responsabilità e gestire i figli che crescevano da 5 a 10, da 10 a 20 anni come dei bamboni. Questo è un problema. L'abbiamo fatto noi, generazione di persone che sono stagionate, qualche giovane per fortuna c'è, ma molti di noi sono stagionati, quindi siamo qui. Bisogna accuratamente adesso che chi di loro ha 30 anni, 25, 30, 30 anni, eviti questo rischio. Noi dobbiamo dire evitato perché noi con voi abbiamo sbagliato. Questo è un problema di cultura.
Andrea, poi procederai così, da Piera in un altro gruppo di domande, così rispondi se ti va, no? Che mi sembra più...
Sì.
Più produttivo. Andrea.
Stamattina ho visto che dalle proposte di stamattina che mi è sembrato si fosse abbandonata, diciamo, quella linea di tendenza che per una decina, forse anche più di anni, c'era stata in qualche modo inoculata, che era quella della massima flessibilità nel mondo del lavoro come panacea, da un lato per creare maggiori opportunità di lavoro e anche quindi opportunità appunto di occupazione, e quindi tutta una serie di contratti atipici, di modalità di accesso al mondo del lavoro estremamente flessibili, direi anche troppo flessibili. Mi ricordo quando se ne discuteva rispetto a un libro di Gallino, che il prossimo incontro sarà con il sociologo torinese, si parlava addirittura di 40 tipologie di contratto atipico, quindi un'enormità. Le proposte invece del professor Boeri di stamattina mi sembrano andare in una direzione, diciamo, diversa, quella della stabilizzazione di poche forme, diciamo, di contrattazione e con una maggiore tutela. Io credo che sia importante che si sia intrapresa questa strada, non tanto per una astratta tutela del lavoratore, che peraltro io penso sia necessaria, ma probabilmente l'idea della frammentazione del mercato del lavoro come idea di generazione, di occupazione, di crescita eccetera, si è visto che probabilmente è anche una strada sbagliata. Detto questo, io chiedo al professor Boeri due o tre cose molto semplici. Primo, intanto che possibilità ha, diciamo, di accoglienza benevola a questo tipo di proposte quando sentiamo che dalle pubbliche autorità ci arrivano anche, come dire, dei segnali, mettiamolo con un eufemismo, abbastanza sconcertanti. Uno, lo citava già lei stamattina rispetto al discorso dell'assolvimento dell'obbligo, quindi dalla necessità di un aumento comunque di formazione, sia quella di base che quella successiva, che varrebbe invece andare in direzione contraria rispetto ad alcune proposte che abbiamo sentito invece ventilare in questi giorni, cioè di assolvere questo attraverso l'apprendistato. Un'altra questione che voglio dire è quanto tempo ci vorrà affinché questo tipo di argomenti diventino concretezza giuridica, e che cosa soprattutto succederà per quei lavoratori, per esempio anche per il sottoscritto, che sono entrati, diciamo, rispetto per esempio ai meccanismi di determinazione della pensione, che avranno appunto la pensione determinata come tema modalità contributive, e rispetto alle quali abbiamo già comunque periodi da questo punto di vista scoperti che rasentano il lustro, quindi c'è una condizione, diciamo, a venire da normare e una condizione pregressa che probabilmente, se non ci saranno dei correttivi, non sarà sanata, e questo cadrà sulle spalle di un'intera generazione. Io credo che non sia giusto questa cosa, cioè legare le pensioni esclusivamente alla qualità dell'economia, l'erogazione delle pensioni, dico, per quelli del sistema contributivo, alla condizione economica del momento, non tiene conto di quella che è stata la storia di questi lavoratori, quindi ci dovrebbero, secondo me, essere dei meccanismi di compensazione nella fase transitoria, proprio per avere quelle pensioni decenti di cui si parlava stamattina, e una condizione di non estrema penalizzazione rispetto ai nostri genitori. Un'ulteriore e conclusiva cosa che voglio dire è questa: come valorizzare il patrimonio di formazione e di istruzione che le persone hanno maturato nel corso del tempo. Allora, è possibile legare questo alle forme contrattuali? Per esempio, nei contratti a tempo determinato si accennava a una maggiore retribuzione perché è in condizioni penalizzanti. Non è possibile anche pensare a meccanismi che valorizzino il patrimonio di conoscenze, di istruzione? Ne parlava anche prima che mi ha preceduto, bisogna studiare duramente, ma una volta che si è studiato duramente, questo studiare duramente è valorizzato dal mercato del lavoro. Per quanto riguarda diciamo, l'esperienza personale di molti giovani, io penso che le cose generalmente vadono in una, come dire, prospettiva completamente diversa. Un'ultimissima cosa è, si è parlato stamattina di della necessità di crescere, che questo paese, soprattutto l'Italia, cresca. Ecco, da questo punto di vista non è appunto importante liberare le energie giovanili, la creatività, perché in che modo un paese può crescere se non liberando appunto il patrimonio? E qui ci sta, secondo me, il problema che è principalmente italiano, che è di una società eternamente familistica, eccetera, eccetera, dove i talenti raramente vengono, diciamo, valorizzati. Okay. Anzi, sono veramente contrari quando si sente che addirittura i figli sono bamboccioni, che dovremmo prendere dalle pensioni dei nostri padri per dare ai nostri figli. Mi sembra che tutti i discorsi di stamattina vadano un po' a farsi più.